Governare con la crisi di Pierre Dardot e Christian Laval. Seconda parte. La crisi come forma di governo. In queste condizioni la crisi alimenta la crisi in una spirale senza fine. La radicalizzazione del neoliberismo deriva in larga parte da questa logica di autoalimentazione o più precisamente di autopeggioramento della crisi. Se le economie capitalistiche del centro sono diventate allo stesso tempo più stabili e meno dinamiche, ciò deriva dal fatto che le disuguaglianze e la precarietà crescenti, legate all'intensificazione della concorrenza e all'accumulazione finanziaria improduttiva, bloccano la crescita e impediscono qualunque riassorbimento della disoccupazione di massa. Persino gli economisti del Fondo Monetario Internazionale hanno finito per ammettere che le disuguaglianze crescenti sono dannose per la crescita economica. 13. Anziché portare avanti politiche attive più egualitarie ed ecologiche a sostegno della domanda, i governi, messi alle strette dalle grandi aziende e dalle banche, continuano a condurre ciascuno per conto proprio e contro gli altri delle politiche di competitività che riducono la quota dei salari sul valore aggiunto, deprimono la domanda, indeboliscono il lavoro salariato organizzato. Perché ciò che sconvolge è appunto la distruzione di qualunque contrappeso, di qualunque opposizione, di qualunque fattore di stabilizzazione. Più si dispiega la logica dominante, e più distrugge ciò che potrebbe farle da limite, più questa si rafforza secondo una logica propriamente infernale. Ha così indebolito la forza collettiva dei lavoratori salariati, ormai privi del potere negoziale che gli consentiva di difendere le istituzioni di protezione sociale, il loro potere di acquisto, il diritto del lavoro. Ha tratto profitto dal rientro nei ranghi della sinistra di governo per gettare discredito sulle forze ausiliarie che vorrebbero trovare una ricomposizione con questa sinistra, una parte degli ecologisti, le frazioni concilianti e opportuniste dei vecchi partiti comunisti. È persino riuscita a compromettere forze più giovani, come Syriza in Grecia. Ma soprattutto, ovunque sta minando le stesse fondamenta delle democrazie liberali, fino a intaccare la stessa legittimità elettorale. E questo non attraverso l'organizzazione di un colpo di Stato sul modello cileno, ma attraverso la minaccia di una distruzione delle banche e dell'economia, con il ricatto sulle condizioni di vita delle popolazioni. Un colpo di forza simbolico e politico condotto a regola d'arte dalla folta truppa degli economisti e dei giornalisti allineati ha ribaltato la responsabilità della crisi della finanza privata sullo Stato. È lo Stato a essere denunciato come la causa dei fallimenti bancari, del deficit pubblico, della crisi dell'euro. Laddove è proprio lo Stato ad aver creato la finanza di mercato negli anni 80 e ad aver contribuito, in quanto partner, alla precipitazione della crisi di questa stessa finanza. Con l'appesantirsi del debito pubblico, ecco scovato il pretesto per mettere all'indice un eccesso di rivendicazioni salariali, lo strabordare di dipendenti pubblici, un'assistenza sociale insopportabile. Quanto ai disastri della speculazione finanziaria, non è più materia di dibattito. La hot money continua a circolare liberamente e a indurre destabilizzazioni sempre più gravi. Le banche sistemiche tornano a farla da padrone, soprattutto in Francia con un governo a pretesa socialista e assai compiacente, mentre vedono i loro margini gonfiarsi grazie ai rubinetti aperti delle politiche di facilitazione monetaria che preparano nuove crisi a venire. La reazione a caldo dei governi per salvare un sistema tossico si è tradotta in un ulteriore argomento per indebolire la protezione sociale, diminuire i salari, rafforzare il potere del capitale. La crisi è diventata un vero e proprio modo di governo, assunto in quanto tale. Dalla fine degli anni 70, i tempi difficili annunciati dai governi dell'epoca sono serviti da pretesto per l'istituzione di quello che hanno chiamato politiche coraggiose. La parola d'ordine di questo neoliberalismo di conquista era colpire l'avversario senza lasciare possibilità di ripiegare. La cosa è fare di continuo cose scandalose. Non bisogna lasciare agli altri il tempo di riflettere dopo aver fatto passare una legge schifosa. Bisogna far passare alla svelta qualcosa di peggio prima che il pubblico possa reagire. 14. Da allora la prescrizione è stata applicata a più riprese, ma il periodo di prova della governamentalità neoliberale, per riprendere l'espressione di Foucault, è ormai giunto al termine. La sperimentazione si è trasformata in sistema e la crisi è diventata la leva principale per rafforzare politiche neoliberiste. Parafrasando Churchill, possiamo dire che nel neoliberalismo qualunque ostacolo diventa un'opportunità. Le armi disciplinari dei mercati finanziari hanno consentito di castigare senza pietà chiunque contravvenisse ai programmi di deflazione salariale, di flessibilizzazione del mercato del lavoro, di privatizzazione delle imprese pubbliche, di tagli alle spese pubbliche. Se anche un governo si avventurasse a prendere cattive decisioni, verrebbe immediatamente sanzionato dalla negazione di prestiti o dall'abbassamento dei rating delle agenzie, cosa che porta ipso facto a un aumento dei tassi di interesse da versare ai creditori. Ancora una volta la Grecia di Syriza ne è il miglior esempio. I governi stessi non hanno fatto niente per nascondere la sottomissione a queste agenzie di rating, giudizi che fino a non molto tempo fa avevano la pretesa di basarsi su criteri di trasparenza e onestà. Al contrario, i governi hanno fatto di tutto per accreditare questi attori della finanza, i quali, con la complicità degli stati, hanno svolto un ruolo così importante nella globalizzazione. Sono arrivati a concedergli un potere assoluto per poter meglio dimostrare la loro impotenza a resistergli. In gioco c'era la credibilità degli stati nei confronti dei mercati, diretti a giudici supremi proprio attraverso le agenzie di rating. Gli stati europei, per fare meglio, si sono trasformati in agenti diretti della repressione finanziaria nei confronti di quegli stati che non seguivano la strada della completa sottomissione alle esigenze dei creditori. La crisi ha così mostrato che il governo non era altro che il factotum del capitalismo finanziario. Come ha ben messo in evidenza Rawi Abdelal, dopo che negli anni 80 gli stati hanno rimesso il potere al capitale introducendo le regole della completa liberalizzazione, è il capitale che ormai deve essere protetto da parte dello Stato, non le popolazioni. 15. Governare attraverso la crisi significa rivolgere quest'ultima a vantaggio delle classi che in un modo o nell'altro vivono del capitale. Le une vogliono conservare e soprattutto estendere le condizioni più favorevoli alla rendita finanziaria su scala globale, mentre le altre vogliono accrescere la pressione diretta sui lavoratori nelle imprese che controllano. Quanto al miracolo del debito pubblico, esso consente il trasferimento di risorse dai più poveri verso i più ricchi grazie alle misure di austerità messe in campo dagli stati stessi. È la conseguenza logica di una politica che è consistita nel finanziare lo Stato attraverso i prestiti sui mercati finanziari, trasferire finanziariamente il costo della crisi dagli azionisti privati ai contribuenti, detto altrimenti passare da una crisi del debito privato a una crisi dei debiti sovrani, è stato un capolavoro di questa modalità di governo attraverso la crisi. Un modo di governo che si è perfezionato ed è diventato sistematico. L'orizzonte del neoliberalismo è ormai da tempo quello della tassazione zero per le grandi imprese, compensata dal trasferimento della totalità del carico fiscale sulle famiglie povere e della classe media. Questo meccanismo non è a sua volta estraneo all'accelerazione della finanziarizzazione dell'economia e della sua cronica instabilità. La flessione della domanda delle famiglie è stata mascherata dall'indebitamento privato e dalle spese sontuose delle classi ricche, immobiliare residenziale, opere d'arte, prodotti di lusso, grandi cilindrate, barche, alimentando altrettante bolle speculative che gonfiano artificialmente il PIL a vantaggio delle spese pubbliche realmente utili a tutti. Appunto, è un sistema di interessi oligarchici a produrre e a riprodurre la crisi, la quale se ne nutre e qui trova la molla per il suo stesso ampliamento. In un mondo del genere, tutti gli strumenti politici, tutte le strategie dei dominanti sono volte all'aumento della capacità di competere, a sua volta diretta dalla ragione del capitale, che è quella del plus di, come ci ha mostrato Marx. L'accumulazione di valore in uno dei poli della società presuppone un meno di all'altro polo, e tale polarizzazione non è sempre stata così netta nella storia delle forme del capitalismo, in particolare grazie alla mobilitazione e all'organizzazione dei dominati. Oggi tale polarizzazione è diventata il segno distintivo delle società neoliberali. Sono le logiche del minor offerente ad avere la meglio nel processo di concorrenza generalizzato, minor offerente per i lavoratori, minor offerente fiscale, regolativo e giuridico per le imprese. Queste ultime, con il sostegno delle banche e degli stati, sono in lotta per l'attrattiva fiscale, la competitività, la flessibilità. Dietro questi termini c'è la grande vittoria delle aziende multinazionali, che esercitano continue pressioni sulle autorità politiche nazionali o locali per godere di vantaggi fiscali, sovvenzioni, deroghe ai regolamenti e di una prolungata deflazione salariale, con la conseguente devastazione sociale, ambientale e soggettiva che alimenta collera, disperazione, rassegnazione, che per domani annunciano forme più o meno modernizzate di fascismo, proporzionali al sentimento di abbandono delle popolazioni impoverite. Un sentimento di abbandono che ha specifiche ragioni. Il liberalismo costituisce una vasta impresa di neoproletarizzazione delle popolazioni, la quale passa tra le altre cose per una subordinazione delle imprese agli azionisti, che impongono nuove condizioni di impiego e nuovi vincoli di lavoro, e per la sottomissione delle popolazioni alle banche che finanziarizzano l'abitativo, il capitale salute, l'investimento educativo, il rischio vecchiaia e ovviamente il consumo. Siamo allora di fronte a una nuova tappa della disciplinarizzazione, la quale non passa più per la reclusione della forza lavoro dentro le fabbriche come faceva il vecchio capitalismo industriale, reclusione operaia che continua ad allargarsi drammaticamente nei paesi emergenti, ma passa dal ricatto all'impiego, dalla costrizione finanziaria, dalla paura del tutto fondata di non avere le risorse per curarsi o per accedere all'educazione, e da un clima di paura sociale generalizzato. Quella che viene chiamata la società del rischio è piuttosto una società disciplinata dal rischio. La crisi come arma di guerra. Risulta allora evidente che il lessico della crisi ha qualcosa di problematico. Il termine è impiegato per descrivere e analizzare gli effetti disastrosi di una politica di concorrenza generalizzata, ma è anche utilizzato per giustificare questa stessa politica. È corretto osservare che il termine crisi ha perso il suo senso originario, quello di un momento di squilibrio o di scompiglio che richiede una decisione o un giudizio, nella misura in cui questo termine è arrivato a significare una condizione permanente, una regolarità, e non più la rottura di un equilibrio 16. Ma questo resta ancora troppo generico. Occorre distinguere due cose. Il sistema è ovviamente in crisi, e tale crisi è tanto cronica quanto totale, non risparmia alcun aspetto della realtà, poiché la ragione neoliberale non risparmia alcuna dimensione dell'esistenza umana. Ma l'espressione significa anche che il sistema si nutre di crisi, che attraverso la crisi si rafforza. È utile allora ricordare che le politiche neoliberali non sono adattamenti a logiche oggettive che si imporrebbero dall'esterno quali leggi naturali, anche se si spacciano per tali. Queste politiche si ingegnano piuttosto a costruire situazioni e a rafforzare dinamiche che costringono, con effetto indiretto, i governi a obbedire alle conseguenze delle politiche antecedenti che hanno portato avanti loro stessi. È questa logica letteralmente infernale che porta a perseverare con politiche che aggravano ancora di più la situazione. L'ipotesi di una strategia dello shock proposta da Naomi Klein 17 è solo un'approssimazione di questa realtà. Certo, qualunque catastrofe naturale, crisi economica, conflitto militare, qualunque attentato terroristico è sistematicamente strumentalizzato dai governi neoliberali per approfondire e velocizzare la trasformazione delle economie, dei sistemi sociali e degli apparati di Stato. Ma questa strategia non è il frutto di una cospirazione mondiale quanto piuttosto lo sviluppo, che passa per una strada di autoalimentazione e autorafforzamento di una logica normativa che ha irreversibilmente modellato i comportamenti e i cervelli di tutti i decisori politici ed economici e che ha sistematicamente indebolito le forze suscettibili di opporvisi. A essere neoliberista non è solo l'ideologia, oppure tale o tal altra politica. Una volta che il processo di neoliberalizzazione delle società e delle menti ha raggiunto una certa soglia, è la stessa realtà sociale a diventare neoliberale. Come Marx non cessa di ripeterlo, non è la rappresentazione che rovescia la realtà, è la realtà a essere rovesciata a sua volta. È la realtà a prendere la forma di un sistema di vincoli che si applica agli individui, che piega tutti i presunti realismi e pragmatismi alla propria legge di ferro. È in questo modo che la sinistra socialdemocratica si è affondata con le proprie mani negli ultimi 30 anni. Non è stata semplicemente la vittima di una realtà che le si è imposta e l'ha portata a scendere a patti con la sua vecchia ambizione di redistribuzione e uguaglianza. Dagli anni 80 la sinistra socialdemocratica è in prima fila nell'istituzione della razionalità neoliberale. In Francia, come in Italia, è la socialdemocrazia ad aver svolto un ruolo decisivo nella liberalizzazione della finanza e del commercio, favorendo il passaggio a una nuova fase economica e politica, quella del Capital Rules 18. Questa sinistra ha di fatto ripreso integralmente il programma della destra. Feticismo della stabilità monetaria, riduzione dell'imposizione e delle spese sociali, flessibilità del mercato del lavoro e, soprattutto, primato pressoché costituzionale del principio di competitività. Prigioniera di questa logica della libertà di circolazione dei capitali e della competitività, la sinistra ha finito per dare ragione alle rivendicazioni del capitale e sistematicamente torto a quelle del lavoro. Clinton, Blair, Beregovi, Prodi, Jospin, Str e oggi Hollande o Renzi sono stati e restano degli zelanti produttori della società neoliberista. E del resto questo nuovo ruolo della sinistra a spiegare il suo crollo in molti paesi, talvolta fino alla sua scomparsa dalla rappresentanza parlamentare, come in Polonia nell'ottobre del 2015, e l'ascesa contestuale, ovunque, di nuove forze conservatrici e nazionaliste, talvolta apertamente fasciste. Le politiche neoliberali sono favorevoli al capitale. La concorrenza tra capitali su scala mondiale presuppone la generalizzazione della politica di competitività, e una tale politica presuppone a sua volta che venga portata avanti una guerra continua contro qualunque ostacolo alla libertà dei capitalisti e alla valorizzazione del capitale. è l'insieme dei dispositivi, delle regole, dei meccanismi che il lavoro salariato organizzato era riuscito a imporre con le proprie lotte e la propria forza a essere oggi nel mirino della guerra dei ricchi. Che ciò piaccia o meno, questa guerra è promossa da forze dell'oligarchia ed è dunque asimmetrica. Per questo la parola crisi, utilizzata negli ultimi 30 anni per indicare un meccanismo oggettivo indipendente dall'azione umana, di fatto maschera la realtà di una guerra politica portata avanti da diversi attori privati e pubblici, nazionali e mondiali. Da questo punto di vista la politica, in quanto esercizio del potere, non è nient'altro che la forma con la quale viene instancabilmente portata avanti la guerra tra classi da parte dell'oligarchia politico-finanziaria. Questa guerra ha per posta in gioco l'organizzazione della società e per strumento l'economia, ha l'obiettivo di trasformare, talvolta di distruggere, le istituzioni sociali che garantivano una relativa autonomia individuale, familiare, e più in generale collettiva di fronte al mercato del lavoro e alla subordinazione nei confronti del capitale. Gli argomenti di moralità sulla virtù dell'austerità nascondono a stento l'obiettivo principale. Indebolire fino a far scomparire tutto ciò che ha consentito agli individui, soprattutto a partire dalla metà del XX secolo, di non essere completamente in balia del capitale e del mercato. Questa guerra ha come effetto più complessivo quello della disattivazione di qualunque capacità di azione collettiva autonoma della società. Il neoliberismo è attivamente impegnato a sfasciare la democrazia, imponendo lentamente, pezzo dopo pezzo, una cornice normativa globale che assolda individui e istituzioni dentro una logica implacabile che demolisce le capacità di resistenza e di lotta. Una logica che nel tempo non si indebolisce, bensì si rafforza. È questa natura antidemocratica del sistema neoliberale a spiegare la spirale della crisi. La rimessa in discussione della democrazia percorre strade diverse, tutte riconducibili a ciò che Wendy Brown ha giustamente chiamato un processo generale di dedemocratizzazione, che consiste nello svuotare la democrazia della sua sostanza senza sopprimerla dal punto di vista formale. È certo il Parlamento greco ad aver votato le misure di austerità che hanno annientato l'economia greca e fatto del debito un nodo che strangola la società. In assenza di margine di manovra, lo scontro politico con il sistema neoliberale diventa inevitabile. Ancora una volta è dalla Grecia che possiamo ricavare una lezione. Non si tratta di capire se occorra ammorbidire politiche troppo rigide, né se la Grecia o questo o quell'altro paese debbano uscire dall'euro. La posta in gioco è ben maggiore e più universale, perché la lotta a essa legata ha per obiettivo quello di riprendere l'iniziativa nella guerra delle classi per rovesciare l'oligarchia e imporre la democrazia. Questo scontro esige certamente un'analisi strategica, ma questa stessa analisi richiede un veloce excursus dentro il progetto neoliberale e il modo in cui il neoliberismo si è imposto in quanto sistema. Fine.